Alleluia. Buongiorno fratelli, è un privilegio per me poter stare a condividere la parola del Signore con voi. Grazie per tutte queste sorelle che sono qua oggi. Grazie al Signore per la sua presenza nel nostro convegno di sabato. Il tempo è volato via, erano già le 5 del pomeriggio e non ci accorgevamo che stavamo dalla mattina, un'amministrazione del Signore bellissima, e grazie a Dio perché sentivo l'appoggio della preghiera che si era alzata da tutta la Chiesa per me, per la mia famiglia, perché in questi ultimi 2 mesi abbiamo avuto dei problemi, sono stati un tempo molto instabile nella salute di mio padre. E mio padre stava molto grave, e io ho chiamato la sorella Dina per aiutarmi a pregare per lui. E mi sono consultata con mia madre, perché lei conosce tutte le vostre abitudini. E così come mi aveva spiegato mia madre, così è successo, ed è stata una bella organizzazione, la dedicazione, la preghiera, tutto è stato bellissimo. Abbiamo sentito la potenza della preghiera intorno a noi. Grazie con tutto il mio cuore, grazie per pregare, grazie per gridare a Dio per mio padre, da parte di mia madre e mio fratello. Grazie, grazie, perché abbiamo passato questo tempo di angustia, però io so che lui è un servo del Signore e il Signore sempre onora i suoi servi, sempre. Io so che lui è nelle mani di Dio. E anche per mio marito ringrazio il Signore. Lui mi dice, sapete, il mio cognome è Rivera, e lui mi dice, sai che tu non sei Rivera, tu sei di Gesù, perché Gesù è il mio cognome. E così sono di 2 volte di Gesù. Sono de Rivera de Gesù e sono di Gesù. Cerchiamo la nostra Bibbia nel libro di Genesi. Oggi vi parlerò del tema che è intitolato Dalla religione alla relazione. Dalla religione alla relazione. Genesi 32, dal versetto 22. Genesi 32, versetto 22. Dalla religione alla relazione. Dice la parola di Dio: e si levò quella notte, prese le sue 2 mogli, le sue 2 serve, i suoi 11 figliuoli e passò il guado di Giabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e le fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. E quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la connessura dell'anca e la connessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare che spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia detto. E l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. E quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E Giacobbe gli chiese: de, palesami il tuo nome. E quello rispose: perché mi chiedi il mio nome? E lo benedisse quivi. E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: io ho veduto il Dio a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levava come egli ebbe passato Peniel, e Giacobbe zoppicava dell'anca. Signore, ti ringraziamo, grazie per la tua presenza, Signore. Grazie per la tua presenza in tutto questo fine di settimana. con le tue serve, con le tue figlie e con tutto il tuo popolo. Grazie ti diamo, Signore, ti chiediamo che questa potente parola continui a produrre i suoi effetti per coloro che la ricevono. Padre, grazie per la meravigliosa opera che si sta facendo in questo luogo. Ti diamo tutta la gloria e tutto l'onore. Grazie, Padre, anche per tutto quello che ancora manca, che noi facciamo secondo la tua volontà. Amen. Dalla religione alla relazione, questa è la descrizione, questo passaggio biblico di una notte della vita di Giacobbe. Giacobbe era il secondo gemello nato ad Isacco, ossia che dice la parola di Dio che Esaù era nato prima, però Giacobbe l'aveva preso per il calcagno lottando con lui nel ventre di sua madre ed è nato prima. Giacobbe era lo scelto, il preferito di Dio, l'amato di Dio, la grazia di Dio era sopra di lui. Tutto quello che Giacobbe intraprendeva prosperava, però ci dice anche la parola di Dio che egli era un ingannatore, un bugiardo. E questo non concorda. Com'è possibile che la grazia di Dio è sopra qualcuno che non sta vivendo come dovrebbe vivere? Non va bene, non ci sembra giusto che la misericordia di Dio è con quello che sta ingannando gli altri. Non ci sembra giusto che... perché la Bibbia dice che bisogna vivere una vita santa per ricevere la benedizione di due, però io sono qua per dirvi che Dio ci ama tanto, ma tanto, così tanto, che nonostante le nostre debolezze, nonostante zoppichiamo, nonostante le volte non prendiamo seriamente il Signore, egli sparge la sua misericordia e la sua grazia su di noi. E Giacobbe stava in una crisi, vediamo in questo passo della Bibbia. Era in una crisi che Dio aveva permesso, perché io sono qua per dirvi che Dio ci ama così tanto, troppo, per farci restare sempre allo stesso livello. Dio ci ama troppo perché non ci siano dei cambiamenti in noi e siamo sempre uguali. Questa sarebbe religione. La religione è qualcosa che noi facciamo medicamente, che vengo la domenica, ascoltiamo il messaggio, me ne vado, torno la prossima settimana. Questa è la religione. La religione ci può dare anche belle esperienze. Giacobbe ha avuto belle esperienze con il Signore. Si dice nella parola di Dio che ha avuto un sogno, che ha visto una scala, che ha visto angeli che andavano, salivano e abbassavano. Che bella esperienza, egli ha visto Dio. Però sono qua per dirti che se possiamo avere belle esperienze potenti, possiamo sentire la presenza del Signore, la gloria di Dio e qualcuno che ci ministra e sentiamo questo calore, che bello. Però se non permettiamo, se non lasciamo che queste esperienze cambiano la nostra vita, allora semplicemente è stato un'esperienza religiosa. E quanti cristiani ci sono che stanno vivendo di esperienze religiose, però non stanno lasciando che lo Spirito Santo attraverso questa esperienza li possa cambiare. E Giacobbe era in un momento di appagamento e Dio ha permesso questa crisi nella sua vita affinché egli fosse trasformato, affinché non solamente potesse conoscere che Dio esiste, perché questo è quello che dà Dio. La Dio ci dà coscienza di Dio, ci fa vedere che c'è un creatore, c'è la Bibbia, c'è la parola di Dio. Questo fa la religione e la religione ha questo proposito. Possiamo conoscere di Dio, però Dio vuole i più, fratelli e sorelle. Dio non vuole solamente che conosciamo che Lui c'è, se non che noi possiamo arrivare a un incontro potente personale con Dio, una relazione intima, affinché non sia semplicemente una religione, se non che sia una relazione, affinché questo sia la nostra vita, il nostro ossigeno, affinché non sia una cosa pesante, ma sia una gioia, come il salmista diceva: io mi sono rallegrato con quelle che dicevano andiamo alla casa dell'Eterno. Alleluia. Dio ha permesso questa crisi nella vita di Giacobbe perché sapeva che era tempo che egli conquistasse questa relazione per cui stava lottando da tanto tempo. E ci sono persone che noi vediamo e sono nella chiesa anno dopo anno dopo anno, però sono sempre allo stesso livello, non crescono, sempre sono qua, però quello che succede è che non stanno permettendo che questa parola li possa trasformare, perché Giacomo lo dice, non è solamente ascoltare, però essere facitori della parola. È facile essere uditori, questa è religione. La relazione comincia quando io comincio ad essere facitore della parola di Dio. E Dio voleva portare Giacobbe a questa nuova gloria, perché la parola di Dio dice che egli ci porta di gloria in gloria. Oh, che pesante la vita cristiana quando non si cresce. Che cosa frustrante essere sempre nella chiesa e non cambiare mai e non crescere mai. Che tempo sprecato stare a ascoltare la parola e non andare di gloria in gloria con mio Cristo. La cosa bella della vita cristiana è che le sue misericordie sono nuove ogni mattina e ogni mese io imparo qualcosa con lui, ogni giorno è migliore di quello prima ed ogni giorno è più dolce con me, ogni giorno io vedo di più della sua gloria, della sua bellezza. Questa è la gioia della vita cristiana. E Dio vuole che noi ci muoviamo da dove siamo fino a dove lui ci vuole mettere. E qui abbiamo Giacobbe in una crisi. Qual era la crisi? Giacobbe aveva deciso di lasciare il suo suocero e ritornare alla sua terra, alla terra promessa. Però suo fratello Esaù lo aspettava e avevano raccontato a Giacobbe che suo fratello gli stava venendo incontro e che veniva con tutti i suoi uomini, con circa 400 uomini. Questo ha provocato terrore in Giacobbe, perché egli sapeva che aveva rubato a suo fratello la cosa più preziosa che un uomo quel tempo poteva avere, la primogenitura. Gli ha rubato la benedizione di essere il primogenito, gli aveva rubato questo onore. E Giacobbe era terrorizzato, era, dice la parola del Signore, che Giacobbe si era riempito di timore. Io voglio dirti che alle volte Dio permette che stiamo in quel luogo dove arriva il timore, dove arriva la disperazione e arriva questo momento della crisi, quando stiamo pensando che siamo arrivati al capolinea, ma che cosa succederà? Chissà, non so, questo problema è così grande che mi ucciderà. Alcune volte Dio permette che arriviamo a questo punto, in queste circostanze. Dice le parole del Signore che egli era vicino al fiume Jabbok e doveva attraversarlo. Questo fiume simbolizza questa crisi, questo problema, questo momento dove vengono a mancare tutte le forze e non abbiamo più mezzi, e Dio permette molte volte che tutto finisca, che tutto si secchi, affinché finalmente siamo nel luogo che Lui vuole che stiamo. Questo luogo di difficoltà, questo luogo dove succede tutto l'immaginabile. Lì era Giacobbe. Tutti i piani che aveva fatto sono stati frustrati. Tutto quello che era successo nel suo matrimonio, la salute, la relazione con i figli, tutto si va a rotoli. Che succede? E Giacobbe, dice la parola di Dio, che ha cominciato a macchinare. Per così siamo noi di natura. Quando ci vediamo stretti, pensiamo subito a vedere come cavarcela. Molte volte per la ultima cosa a cui ricorriamo è proprio Dio. Vediamo come facciamo questo, facciamo quello, facciamo quell'altro, pensando. E così era Giacobbe, perché Giacobbe era un commerciante, non un uomo astuto, era un uomo intelligente, e lui pensava già: io so quello che farò, io sono un uomo ricco, tante cose. Esaù viene e allora prima che lui arriva io gli mando 3 gruppi, gli mando pecore, vacche con tutto quello che ho, e fra i 3 gruppi gli darò 3 differenti regali, molti regali, per vedere se io posso calmare l'ira di Esaù. Però vi voglio dire una cosa, fratelli, con Dio non si può trattare. Ci sono situazioni nella vita che il denaro non è sufficiente. Quanta gente con tanti soldi non possono pagare, comprare una soluzione, per esempio, al loro cancro. E Giacobbe diceva: io gli darò regali a mio fratello Esaù, però alle volte siamo in situazioni dove non c'è soluzione, neanche con le nostre tante parole. Sapete, fratelli, ci sono parole che quando sono allo stretto noi diciamo che hanno un becco d'oro. Io li ho visti, devono soldi a mezzo mondo, però hanno sempre una giustificazione, una parlantina così forte che incantano la gente. E con la parola entrano in posti che non potrebbero mai entrare. Giacobbe era uno di questi, però neanche questo lo poteva salvare da suo fratello Esaù. Non poteva né i soldi, né le possessioni, né niente, perché quello che Dio vuole che sappiamo questa mattina è che per avere una relazione intima con Lui e uscire dalla religiosità in cui ci fermiamo, dobbiamo capire e apprendere che non si può sempre fare le cose al nostro modo. Deve arrivare il tempo, Chiesa, che quando dobbiamo dire no, Signore, non a modo mio ma al modo Tuo. Non voglio più usare le mie forze, perché ho capito che tutte le mie forze non servono. E dice la parola del Signore che nella sua grande astuzia e nella sua intelligenza Giacobbe ha separato alle sue mogli e i suoi figli, pensando: speriamo che vedano me, uccidono me, però così mi resta la mia discendenza, salvando i miei figli. E dice la parola di Dio che egli è rimasto solo. E se in qualche momento ti sei sentito veramente solo, questo è stato il diavolo. Non è il diavolo. Molte volte Dio vuole che restiamo soli per poter parlarci di cose che può farlo solo, da soli a soli. C'è gente che ci riempie di cose dicendo che questo è il problema, l'altro è il problema, il lavoro è il problema. No, fratelli, il vero problema siamo noi. Noi, io sono il problema. Ah, e noi, fratelli, siamo il vero problema. Gesù è venuto per risolvere il problema che siamo noi. Prima che la situazione cambi, prima che il matrimonio cambi, prima che la situazione cambi, io devo cambiare. E quando egli cambia me, tutto il resto andrà al suo posto. Egli si incaricherà, perché quello che lui vuole è trasformarci prima a noi. Il problema sono io. Dite quello che siede al vostro lato: il problema siamo noi. Da soli. Per la prima volta Giacobbe non aveva niente su cui accostarsi, né la sua intelligenza, né i suoi familiari, né le sue amicizie, né il suo denaro. Perché sapete quello che fa Dio alcune volte? Fa in modo che ci venga tolto. Ci stringe da ogni lato. E alle volte noi diciamo: il diavolo ci sta togliendo questo, il diavolo ci sta togliendo l'altro. Chissà, sarà Dio che lo sta permettendo per poter parlare con noi soli a soli. Giacobbe era solo vicino a un fiume. C'è tanta gente a cui non piace stare da soli. Ci sono persone che preferiscono lavorare 70 ore alla settimana in mezzo alla gente piuttosto che star soli. C'è gente che vivono, prostitute che vivono con un'altra prostituta perché non vogliono ritornare a casa soli. Perché? Perché quando siamo soli cominciamo a pensare. A pensare, cominciamo a pensare e comincia a venire il dolore. Ah, e viene l'ansietà. È doloroso stare da soli. Però Dio, lo dico di nuovo, permette molte volte che siamo in quel luogo completamente soli, pieni di dolori, gemendo, piangendo, perché Lui pensa che attraverso questo dolore, attraverso questa difficoltà, attraverso queste lacrime, attraverso questa tragedia, attraverso questa confusione di pensiero, attraverso questa tormenta, Dio si glorificherà, Dio ci potrà parlare, Dio si rivelerà alla nostra vita, lì lo vedremo come mai lo abbiamo visto prima. E così è stato. In quella solitudine è arrivato Dio. È arrivato Dio. È arrivato un uomo. E la lotta più famosa in tutta la Bibbia, in tutta la storia, è cominciata in quella notte e dice la parola del Signore che l'uomo lottava, lottava con Giacobbe e Giacobbe lottava con l'uomo. Perché per uscire dalla nostra zona di conformità abbiamo bisogno di entrare in una lotta intensa. È una lotta grande che Dio permette affinché noi possiamo capire, alleluia, che non è con le nostre forze, è una lotta che dobbiamo farla noi, una lotta lunga, che Dio permette affinché possiamo aprire i nostri occhi, è una lotta dolorosa, è una lotta che ha bisogno che io punti bene i miei piedi nella terra e pensi fermamente che devo arrivare all'esito e noi pensiamo, oh, finirà di uccidermi o salirò più forte da qua, però questa lotta molte volte ha bisogno che la carne sia crocifissa, questa lotta ha bisogno che di colpo noi possiamo vedere dentro la nostra vita che quello che ho bisogno crocifiggere. Io devo resistere, per questo la parola di Dio dice resistete al diavolo ed egli fuggirà, dobbiamo fermare bene i nostri piedi nella terra, dobbiamo resistere, lottare, lottare, lottare molte volte, lottare contro il diavolo e molte volte Dio stesso è quello che pone resistenza perché lui vuole vedere fino a quando noi possiamo resistere, fino a quanto tempo posso digiunare, quanto tempo posso adorare, voglio vedere la nostra lealtà, la nostra umiltà, la nostra relazione. Molte volte Dio stesso è lì che spinge, che spinge, che spinge per vedere se possiamo resistere, per vedere quanto vogliamo lottare per avere la benedizione. Mio marito, quando faceva le scuole superiori in New York, era campione di lotta greco-romana. Io ho visto le sue foto e dicevo che è tremendo questo sport. E lui mi diceva si basa più che tutto sulla psicologia. Quando questo lottatore o questo va di fronte al suo avversario, mio marito mi ha spiegato che non si può andare con il volto di una persona quasi piagnucolante, temerosa dell'avversario. No, è psicologico. Quando noi andiamo davanti al nostro avversario, lui mi spiegava, io mi mettevo faccia a faccia, con gli occhi come di fuoco, come che lo volessi distruggere da un secondo all'altro. E questo psicologicamente già intimorisce l'avversario. E la seconda cosa è che io punti bene i miei piedi fissi nella terra e succeda quello che succeda, io devo lottare per mantenere i miei piedi fissi nella terra, perché se lui mi muove di lì è già un punto per lui. E allora come fai a mantenerti così fermo? E lui mi ha spiegato che metto tutto il mio peso su di lui. Dio sta cercando, fratelli, che usciamo da questo. Da questa vita così bella di due o tre cuori, e poi andiamo a spasso di qua e di là. Noi, Dio sta cercando persone che si mettono a muso duro davanti a Satana e gli dicono: Satana, bugiardo, succeda quello che succeda, io di qua non mi muovo, e se mi devo buttare tutto il mio peso di te, di qua non mi muoverai, e lo farò. Così era lo spirito di Giacobbe quella notte, lottando. E l'uomo, Dio, gli ha detto: non riesco a vincerti. E gli ha fatto una domanda molto importante. Dio gli chiede: come ti chiami? Quell'uomo era Dio. Giacobbe ha lottato con Dio. E voi credete che Dio non sapesse che si chiamava Giacobbe? Cos'è questa storia di chiedere come ti chiami? E quando, come quando Dio chiede: Adamo, dove sei? Possiamo immaginare che non sapesse dove era Adamo? Caino, dov'è tuo fratello? Le domande che Dio ci fa non sono perché Lui conosca la risposta, sono per noi, affinché possiamo autoesaminarci. Perché per uscire dalla religiosità io ho bisogno di confessare tutto a Dio. Io devo arrivare al momento in cui questo problema, questa difficoltà che Dio ha permesso e che mi vuole distruggere, che mi vuole disperare, questo è il momento che Dio vuole che io dica: sì, Signore, confesso il mio peccato, confesso la mia debolezza. E in questo momento trasformatore, la cima di questa esperienza, la vetta di questa esperienza, dove Giacobbe è uscito dalla religiosità ed è entrata nella relazione con Dio, è stato il momento in cui Giacobbe ha potuto confessare chi era lui. Perché già gli avevano fatto questa domanda molto prima. Suo padre Isacco, vecchio, anziano, quasi cieco, dubitando che lui fosse davvero Esaù, perché Giacobbe ha ingannato suo padre dicendogli che era Esaù, Isacco gli aveva chiesto: chi sei? Sei davvero Esaù? E Giacobbe, il bugiardo, ha risposto: sì, sono Esaù. Però arriva il momento, fratelli, quando già capiamo che non possiamo più giocare con questo. Non possiamo giocare con Dio. È arrivato il momento quando fa la stessa domanda: come ti chiami? E Giacobbe risponde: io sono Giacobbe. Io sono l'ingannatore. Io sono disonesto. Io sono approfittatore. Io sono un furbo. Sono un manipolatore. Signore, io sono un orgoglioso. Signore, sono un invidioso. Signore, sono geloso, sono un abusatore, sono violento, sono saggio nella mia propria opinione, sono autosufficiente, sono un ipocrita. Wow! Potenti cose passano in questi momenti. Una metamorfosi può succedere nella vita del cristiano. E arriviamo a un livello nuovo quando ci togliamo la maschera. Mettetevi a pensare nella vita matrimoniale. Dio ha creato l'atto sessuale fra marito e moglie. Ed egli lo ha creato due corpi, senza niente, vulnerabili, esposti. Così Dio li ha creati. La intimità del matrimonio, due corpi esposti, nudi. Fratelli, così è l'intimità con Cristo. Dobbiamo toglierci la maschera e dire: sono qua, esposto, e tutto quello che è dentro te lo confesso, Padre. Tutte le lotte, tutto il peccato nascosto, adesso lo confesso. E cose potenti succedono. Viene il il potente Spirito di Dio e dice: adesso è arrivato il momento, adesso sei entrato in un'intimità, in una relazione intima con me, perché la religiosità, lo spirito religioso è uno spirito di conformità. Gesù diceva ai farisei: vipere, ipocriti, avete l'apparenza, avete una maschera di essere santi e pieni di pietà, però dentro questa è la religione, la maschera. Però Gesù dice: no, quello che io sto cercando è il cuore, è la confessione, è l'umiltà. Oh, gloria a Dio. Voi sapete che il diavolo si impadronisce per mezzo dei peccati segreti. Voi sapete qual è la benzina che mantiene la violenza domestica? Il silenzio, il non dire. Quando la vittima non parla dell'abuso, l'abusatore si sente più potente. Però quando la vittima dice: basta, fino qui sei arrivato, come una sorella della nostra chiesa che stava parlando con me questa mattina e mi raccontava che il suo marito la picchiava. Finalmente il segreto che teneva nascosto, la maschera che tutto andava bene, si è tolta. Ed è venuta e mi ha detto: c'è abuso, c'è violenza nella mia casa. E allora voglio che tu dica a tuo marito, che ha raccontato tutto ai tuoi pastori, che non sia già più un segreto. E quando egli si è reso conto che i pastori lo sapevano, santa medicina, perché il diavolo diventa debole quando noi confessiamo tutto, perché noi gli togliamo tutto il potere, non ha più il controllo sulla nostra vita, perché noi l'abbiamo già confessato tutto e non ci sono più segreti, alleluia. E lì è quando Dio, alleluia, ha tutta l'opportunità e la porta aperta per cambiare le cose. Comincia quando confessiamo comincia a morire la carne. Comincia la carne ad essere crocifissa. Certo, quello che dice Giovanni 12:24: in verità vi dico che se il granello di frumento cade nella terra e non muore, rimane solo, ma se non muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Alleluia! Quando queste cose cominciano a morire, quando davvero noi cominciamo a sperimentare la vita e l'abbondanza, quando Cristo ha detto: sono venuto perché abbiate vita e vita in abbondanza, questo è quello che vuol dire che già il peccato e il potere del diavolo non ha più controllo sulla nostra vita, già questi peccati sono confessati, già la carne muore e la vita in abbondanza di Cristo comincia a fluire e a manifestarsi nella nostra vita. Alleluia, alleluia. Questo è quello che Dio ha detto a Giacobbe. Già non ti chiami Giacobbe, adesso ti chiamerai Israele. Perché quando sei in quella situazione e tu cambi, la tua mentalità cambia, e adesso gli stessi problemi di prima adesso li vedi in modo diverso, perché tu sei cambiato. Adesso i problemi che tu pensavano che erano così grandi, irrisolvibili e ti schiacciavano, adesso cominci a vederli in modo diverso, perché sei diverso e affronti il problema con una mentalità differente. Perfino tua moglie la vedi più bella, perché Dio, perfino questo cambia. Non ridete, non ridete. Già non siete Giacobbe, adesso siete Israele, siete principi. Principi e principesse, perché il principio di Dio è quando sei debole, allora io sono forte. Quando dici io sono povero, allora io sono ricco. Quando dici già non posso, lui ti dice adesso tutto lo puoi in Cristo che ti fortifica. Quando dici che se qualcuno ti dice che sei ignorante, Cristo ti dice che hai la sua mente, la sua sapienza. Oh, alleluia, 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 alleluia. Dio deposita in noi tutti i tesori spirituali. Oh, Signore, se io sono ipocrita, adesso ti darò, dice Dio, uno spirito sincero, perché siamo arrivati alla completa confessione dei nostri peccati. Dice la parola che tanto ha lottato Giacobbe con questo uomo, che quest'uomo ha pensato: cerco di vedere di colpirlo qua nel muscolo e gli dà un colpo. E Giacobbe neanche così lo lascia. Non lasciate il Signore, fratelli. Non lasciate mai il Signore, nonostante le ferite più profonde che possono venire alla nostra vita. Perché le ferite molte volte, le ferite che Dio permette, sono ferite che ci segnano. Sono ferite che alle volte noi non comprendiamo e facciamo domande. Perché è successo proprio a mio marito? Perché è successo proprio a mia moglie? Perché è successo proprio a mio figlio? Tu sai i sacrifici che facciamo. Allora queste ferite, alle volte queste ferite sono prodotte da persone, chissà dentro della stessa chiesa che noi ammiriamo. Però non lasciate Dio, succeda quello che succeda. Giacobbe è rimasto fermo, non ti lascerò, sono ferito, sono addolorato, sono confuso, però non ti lascerò. Adesso riconosco, adesso sì lo so, adesso ti capisco, adesso ti vedo. Signore, sono qua perché ti amo. Perché ho bisogno di te, perché voglio vedere la tua gloria, perché voglio entrare in questa relazione intima con te. Succeda quello che succeda. Questa mattina compartivo con una sorella che io nell'87 studiavo nell'università di Jimmy Swaggart, una persona che tutto il mondo conosce, 1500 giovani lì erano entusiasti, amando l'opera che lui stava facendo. Quando è uscito lo scandalo che lui stava pagando una prostituta per avere atti sessuali, io ho detto no. Tutti dicevamo no, è una bugia, non è possibile. No, signore, non è possibile questo. E quando la domenica è andato sul pulpito e quando la congregazione di 10.000 persone arriva e quest'uomo con lacrime dice: sì, fratelli, io l'ho fatto. È stata una ferita grande, enorme. Si ascoltava intorno quello che commentavano le persone, alcuni correvano, piangevano. Oh, non l'hanno neanche lasciate finire. Tutti piangevano e io dicevo: Signore, no, non può essere, perché Dio mio? Però sono qua per dirti che nonostante delle ferite che puoi avere in questa vita, non lasciare il Signore, perché di questo si tratta, non mettere il tuo sguardo negli uomini, centra il tuo sguardo in Cristo, segui Lui e succeda quello che succeda. Che questi pastori sappiano che io sono qua per restare stare per sempre. Alleluia. È rimasto solo, dice la parola del Signore, lottando fin quando l'uomo ha detto: ti benedico. Ti benedico, hai vinto. È arrivata l'alba, già me ne vado. Però dice la parola che Giacobbe è rimasto zoppicando. Perché alcune volte Dio permette cose che ci lasciano sempre un segno, per ricordarci che Dio l'ha fatto. La gloria a Dio, l'onore per Dio. Oh, Dio mi ha portato qua per ricordarti da dove sei venuto, per ricordarti di restare umile, di dare la gloria a Dio. È rimasto zoppicando. La parola di Dio dice: che a Paolo si era messo una spina affinché non si riempisse d'orgoglio. Fratelli, con tutto il rispetto, Dio sa cosa può permettere nella nostra vita affinché questo orgoglio non ci consumi. Perché l'orgoglio è terribile, fratelli. Io ho visto persone passare per le notti più negre, più nere, per le cose più tristi, e non vogliono mollare questo orgoglio. Dio sa quale tipo di disciplina, quale tipo di prova deve permettere nella nostra vita. Dice Paolo: ho pregato 3 volte, toglimelo, toglimelo, toglimelo. E per tre volte Dio gli ha detto: no, voglio lasciarti questa spina affinché possa imparare a dipendere da me, affinché non pensi che la risposta è nei soldi, nelle possessioni, nei titoli o nella macchina, è perché sempre ti ricordi che devi dipendere da me, che io sono la fonte di tutto in questa vita e il datore di ogni buon dono. Alleluia. Sì, Signore. Dopo la terza volta, Dio dice a Paolo: ti basti la mia grazia. Continuate. Continuate con questo. Ci sono grandi donne e uomini di Dio che restano umili perché hanno tante ferite. Conosco tanti grandi uomini di Dio i quali figli non servono a Dio, e questo dolore li mantiene in umiltà. Dio sa ogni cosa. E per ultimo, quando entri in una relazione intima con Cristo, l'unzione di Dio sarà più grande, grandissima su di te. Colui che cammina in relazione con Cristo cammina perpetuamente con l'unzione su di sé. Quello che cammina in relazione con Dio attrae gli altri. Nessuno vuole stare con un religioso, però tutti vogliono stare insieme a qualcuno che vive una relazione con Cristo. Quando hai una relazione intima con Cristo, i tuoi vicini, i tuoi amici, i tuoi colleghi ti invitano a pranzo perché gli piaci come parli, gli piaci come sei, si stanno bene con te, sanno di poter contare su di te, di poter confidarsi con te. Questa è l'unzione che sta correndo fra te e Dio. Quando camminiamo con Cristo, ogni prova che Dio permette alla nostra vita sarà una testimonianza di fede. Sarà una potente testimonianza e messaggio di fede nella nostra vita. Però di nuovo, fratelli, continuo a dire la stessa cosa. Possiamo stare nella religione o possiamo entrare in una relazione. Dio ci chiama. Inclinate il vostro capo. Alleluia. Alleluia. Gesù. Alleluia. Grazie Gesù, perché tu ci ami così tanto che non permetterai che restiamo sempre come siamo. Ci ami così tanto, Signore, che permetterai certe esperienze nella nostra vita per darci questa spinta verso di te. Perché ci stai chiamando non a una religione, se non che a una relazione intima con te. Io non so se ci sono persone in questa mattina che sono venute parecchie volte e hanno sentito la presenza del Signore, che bello, perché il suo spirito è qua, però non ho ancora preso una decisione di confessarle, di confessare tutto a Dio e riceverlo come salvatore della propria vita. Dio ti dice: questo è il momento. Il momento è adesso. Sei vicino al tuo fiume Yabok. Dio ti chiama non a una religione, se non a una relazione intima con Lui. Ti chiama per portarti di gloria in gloria, per mostrarti quello che è la vita in abbondanza. Se tuttavia non hai ancora fatto questa decisione di ricevere Cristo come tuo Salvatore, alza la tua mano lì dove sei, voglio pregare per te. Oh, alleluia, semplicemente alza la tua mano lì dove sei. Egli ti sta chiamando. Egli ti sta chiamando. Egli sa quello che permetterà che succeda nella tua vita affinché ti avvicini a Lui. Grazie, vedo la tua mano. Grazie, vedo la tua mano. Oh Signore, io lo so che questo è il giorno di gioia nel cielo per queste anime che rispondono non come uditori, se non come facitori. C'è ancora qualcuno? Alzate la vostra mano senza timore lì dove siete. Dio vi sta chiamando. Non indurite il vostro cuore, questo è il giorno di salvezza, questo è il momento. Vedo la tua mano, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore, grazie Signore. Mentre tutta la congregazione sta in meditazione, intercessione per queste vite che hanno preso la decisione più importante della loro vita, io voglio che, se tu hai alzato la mano adesso, voglio che tu ripeti questa orazione con me. Signore Gesù, vengo davanti a te, riconosco chi sono. Così come Giacobbe ha confessato tutto, così Signore io confesso i miei peccati. Perdonami Gesù, sono davanti a te, lavami, ti dichiaro e ti confesso mio Salvatore. Alleluia. Prendo la decisione di entrare in una relazione intima con te. Succeda quello che succeda, tu sei e sarai il mio Salvatore. Oh, grazie Signore. Grazie, ringraziamo il Signore, popolo di Dio. Grazie, Signore, per questo giorno. Grazie per la gioia, oh Signore, che c'è nel cielo. Oh, Signore, adesso ti chiedo, perché adesso verranno i dubbi e allora ci alziamo in intercessione e dichiariamo che nessuna arma forgiata travincerli, li copriamo col tuo sangue prezioso. Ti preghiamo, Signore, che si vada il dubbio, il timore, l'ansietà, o che il tuo potere discenda su di loro. Coprilo, aiutali. Signore, io non so se stanno passando per una crisi, per un momento, così come Giacobbe, che ha finito tutti i suoi mezzi, però adesso rivelati a loro, Dio, rivelati alle loro vite, mostragli il tuo amore, rialzalo, Signore, e coprili, consolali, lasciagli sapere per in un modo insperato, che surreale, che tu sei con loro, che tu sei il loro salvatore, giorno dopo giorno, che possano crescere, oh Signore, in questo camminare con te, che questa relazione con te possa diventare più profonda, oh Signore. Oh, sono davanti a te qua, oh Signore, ti ringraziamo perché adesso, Signore, tu gli hai cambiato il nome, alleluia, e già non sono più schiavi, già non sono più stranieri, adesso sono i tuoi figli, sono i tuoi amici. Grazie, Signore, date un applauso forte al Signore Gesù per l'opera meravigliosa della sua parola nei cuori. Oh, alleluia, alleluia, grazie, Signore. Grazie, Signore. Oh, che siamo facitori, che entriamo in una relazione personale con te. Oh, che già, oh Signore, quelli che siamo stati fermi per tanto tempo, che già ti preghiamo che questa esperienza possa cambiarci ed entrare in relazione con te. Grazie, in Cristo Gesù. Amen. E amen.